Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi insieme a Vittorio D'Artura da Quarto Sant'Elena, provincia di Cagliari, ci aggiorneremo sugli sviluppi dalle piattaforme del digitale terrestre e dal satellite. Al termine del consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Già che ci sono, vi rammento anche la nostra email, alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Prendete nota, email info@radiomagazine.net, ripeto, info@radiomagazine.net. E rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quarto Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artura. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Vittorio.
Buonasera Dario, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ecco, come al solito Vittorio questa sera per noi ha raccolto una serie di informazioni provenienti dalle varie piattaforme, credo soprattutto del digitale terrestre e quello satellitare. Da dove partiamo, Vittorio, questa sera? Penso sicuramente dal digitale terrestre, no? Ci sono in pentola?
Sì, Dario, prima di tutto vorrei dire una cosa, una mia osservazione. Molti canali satellitari italiani ormai stanno chiudendo del satellite e si sono praticamente trasferiti sul digitale terrestre. Il digitale terrestre sembra diventata la nuova forma di trasmissione che accoglie tutti e tutto, a discapito naturalmente poi delle televisioni locali che se ne stanno andando un po' amaramente.
Ecco, numerosi canali TV italiani sono spariti dal satellite, però credo ci sia l'attivazione di un canale dedicato all'Expo che si apre a maggio a Milano, no?
Sì, esattamente. Diciamo, girando tra i canali e vedendo un po' delle varie sintonizzazioni, ho visto che è stato attivato proprio un canale in lingua italiana. Adesso è in prove tecniche, evidentemente un test che poi comincerà ufficialmente il 1 maggio, e si tratta proprio del canale Expo Italia, si chiama Expo 2015 Channel, e trasmette sul satellite Hotbird sulla frequenza di 12.696 GHz in orizzontale, 27.500 è SR e 3/4 è il FEC. Trasmette in S2, ma diciamo non in HD come mi sarei aspettato, ma speriamo che venga magari attivato anche in alta definizione. Comunque è interessante perché è un canale che dal 1 maggio dovrebbe accompagnare le manifestazioni che si svolgono a Milano.
E vabbè, e ritorniamo però di nuovo alle novità dal digitale terrestre, Vittorio.
Vabbè, comunque, a parte questo, volevo dire che sono stati attivati dei nuovi canali sulla piattaforma del digitale terrestre italiano. In modo particolare abbiamo il canale Capri Gourmet, che prende posto del canale Vero, sempre di rete Capri come transponder, sul canale 55, mentre Vero rimane sul canale 137 e 144. È una nuova evidentemente posizione di questo canale, che trasmette soprattutto dei film datati degli anni 50 e degli anni 60, come tutte le reti diciamo che fanno parte a rete Capri. Poi sono stati riattivati i canali, soprattutto sono canali pubblicitari di trasmissioni del lotto o di astrologie, sul canale 147 e il canale Fire TV, sul 163 il canale TV Italia, sul canale 170 OK Italia, tutti fanno parte del gruppo Gold TV. poi sul 225 Tele Italia, sul 128 Gold TV Italia, sul 129 La 4 Italia, sul 131 Rete Italia, su 132 Italia Più. Adesso parliamo dei canali che sono, diciamo, sono fermati, c'è lo stop appunto dei canali MS Shopping, probabilmente dovrebbe essere l'attivazione di media shopping di Mediaset sul canale 123, che dopo circa due mesi di test card su questo canale poi è sparito, evidentemente o è stato rimandato il progetto oppure è stato cancellato. La stessa cosa è avvenuto per Babel TV, una televisione che andava in onda prima su Sky, che poi ad aprile del 2014 aveva chiuso ed era stata riattivata come banner, diciamo, pubblicitario sul canale 244, rimasto per alcuni mesi, doveva cominciare le attività il 1 febbraio e poi evidentemente hanno chiuso e hanno lasciato perdere. Inoltre uno stop sul canale 75 per TLC Campione, almeno qui in Sardegna non è più visibile.
Ecco, mi sembra che tutto sommato su questi canali del digitale terrestre rimane una costante comune anche a quello dell'analogico, no? Diciamo, i soliti canali dedicati all'astrologia, come dicevi tu, addirittura ci sono quelli dedicati all'otto, no? Al gioco dell'otto, e anche alle perenni e sempre esistenti canali dedicati alle televendite, no? Ma come mai poi quest'ultimo dell'MS praticamente è uno shopping che alla fine non è decollato?
Esattamente, Dario, il problema è questo, che il digitale terrestre purtroppo sta offrendo una gran parte di questi canali che trasmettono delle televendite oppure, come hai detto tu, esattamente astrologie o giochi dell'otto, che insomma hanno secondo me un certo pubblico, ma non è che sia molto edificante per la televisione. Comunque purtroppo molti di questi canali sono, diciamo, poi ballerini, perché hanno una durata molto relativa, dipendentemente dal fatto che quando, diciamo, si fa reddito con i vari programmi trasmessi si rimane, poi dopo magari si chiude, si cambia nome, insomma è un po' una situazione molto molto flessibile da quel punto di vista.
C'è qualche notizia in più riguardo questi canali appartenenti alla Gold TV, Vittorio?
Sì, beh, sono, diciamo, dei canali che erano soprattutto presenti sul satellite con varie purtroppo programmazioni, come ti dicevo, dedicate soltanto a televendite, e che adesso sono approdati tutti quanti sul digitale satellitare, come ho detto, i vari canali sui numerazioni, e molti di questi, diciamo, sono stati in qualche modo rilevati da altre emittenti, come per esempio quella della Digitamedia, facente in capo al Channel 24 sul canale 130, che aveva attivato 4-5 canali, diciamo, di un certo interesse, che purtroppo non sono mai decollati, e questi canali sono passati all'interno di questi, di queste reti, diciamo, della Gold TV. Ti segnalo un'ultimissima, che sul canale 131 di Rete Italia, sempre di queste reti del Gold TV, intorno a mezzanotte va in onda una trasmissione di All Channel TV, che è un canale che trasmette praticamente delle roulette, dei giochi poker, carte, insomma un tipo di canale che ha anche sul satellite Sky il canale principale, che è Poker Channel 24.
Ecco, diciamo che tutto sommato la televisione anche sul digitale terrestre, o anche poi vedremo dopo su quella satellitare, rispecchia un po' anche quelle che sono le offerte editoriali in edicola, dove si trova un po' di tutto, no? Dal giornale per il taglio e cucito a quello dedicato ai cani e ai gatti. Beh, Vittorio, io se sei d'accordo farei adesso una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, va bene?
Va benissimo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quarto Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artura. Con Vittorio nella prima parte abbiamo aggiornato un po' la situazione per quanto riguarda le novità sulla piattaforma del digitale terrestre, e credo che a questo punto Vittorio ci voglia dare delle altre informazioni su quell'altra piattaforma, quella satellitare, no? Cosa succede invece sul satellite, Vittorio? Innanzitutto, dicevi prima, parecchie emittenti televisive dal italiane, private italiane, dal satellite stanno passando al digitale terrestre, ma è una questione che dal punto di vista tecnico non sembra che sia proprio del tutto vantaggiosa, no?
Beh, diciamo che ci sono varie scuse su questo cambiamento, cioè economicamente non conviene, non c'è il pubblico che diciamo segue sul satellite, anche perché c'è, scusami, una visione abbastanza ristretta, soprattutto in Italia, che quando si parla di satellite si pensa subito a Sky e non si riesce a vedere oltre che ci sono centinaia di emittenti televisive, frequenze che trasmettono indipendentemente e in maniera libera, free. Un'ultimissima appunto che riguarda la cessazione di canali televisivi italiani sul satellite e anche appunto sulla piattaforma TVSat che fa parte appunto del consorzio della Rai, la 7 e Mediaset, sono dei canali della LT Media, cioè quelli che fanno capo a Nuvolari, Marco Polo, Leonardo e Alice, che sono stati proprio disattivati in questi giorni e purtroppo c'è una perdita, perché erano canali piuttosto interessanti con documentari e con varie informazioni diciamo che erano al di fuori di quelle delle televendite e di altre cose che si vedono sul satellite, quindi una mancanza che si sentirà.
Ecco, invece mi sembra che ultimamente ci sono delle cose molto interessanti per quanto riguarda anche le TV, la presenza delle televisioni asiatiche, no? Sul satellite io riscontravo qualche sera fa, no? La presenza, tra l'altro in alta definizione, della televisione sudcoreana, dove tra l'altro io ho avuto il piacere di lavorare per un certo periodo di tempo. Vogliamo parlare di questa situazione, Vittorio?
Sì, beh, diciamo che dal satellite Hotbird da 13 gradi est ci sono molte emittenti che trasmettono dall'estremo oriente. Io direi di cominciare con quelle che trasmettono dallo Sri Lanka, quindi zona India, che sono ben tre: lo Sri Lanka TV, la canale Colombo TV e la SRI Sri Lanka. Sono tutte su 11.470 GHz posizione verticale, 27.500 SR, 5 sesti e il FEC. Poi abbiamo anche le altre emittenti che vengono sempre da quella zona, la TVK della Cambogia, che trasmette soltanto 2 ore alla mattina su 10.815, esattamente dalle 8 alle ore 10, ora italiana attuale, e emittenti ancora sempre della stessa zona dell'Indocina sono quelle del Vietnam, come Net Viet e VTV4 dal Vietnam sulla frequenza di 10.815, la stessa di TVK. Inoltre c'è anche un emittente molto interessante dalla Thailandia che trasmette sulla stessa frequenza che ho detto prima, ed è la TV5 Global Thailand. Ancora, come tu stavi segnalando, sono presenti le emittenti coreane, la KBS World è praticamente un canale in alta definizione, quindi si vede diciamo una tecnica molto importante da parte di questi paesi dell'estremo oriente, che si vede anche tramite il satellite, e trasmette sulla frequenza di 12.475 MHz, scusate, in polarizzazione orizzontale, 29.900 e il FEC 3/4 in standard S2 HD. Ma dalla Corea c'è anche la Arirang TV, che è un'altra emittente che trasmette diciamo un po' la programmazione delle varie emittenti televisive coreane. Questa trasmette su 11.623 polarizzazione verticale. Naturalmente oltre a questi canali ci sono i canali dal Giappone, la NHK World su 11.137 polarizzazione orizzontale, poi c'è la JSTV, sempre un'emittente giapponese che trasmette su 12.597, questa emittente ritrasmette appunto programmazioni locali della NHK in vari orari del giorno e altri orari sono criptati, e infine i canali cinesi ce ne sono molti in tutte le lingue, dal francese allo spagnolo all'arabo fino naturalmente all'inglese, purtroppo manca l'italiano. E trasmettono anche questi sempre su Hotbird, sulla frequenza di 11.034 in polarizzazione verticale, e sono, diciamo, le emittenti, la CCTV4 in cinese, la CCTV documentari che trasmette in inglese, la CCTV News che trasmette notiziari in lingua inglese.
E mi sembra soprattutto che questa presenza in alta definizione della televisione coreana, no, abbia un po' l'aspetto di una operazione commerciale, vista la immissione sul mercato europeo dei televisori Samsung, della LG, no, che poi tutti ad altissima tecnologia, che poi non hanno la possibilità di ricevere programmi in alta definizione, perché i programmi in alta definizione qua in Europa non è che se ne fanno molti, mentre invece il lancio di un canale in alta definizione evidentemente da parte della televisione coreana ha l'obiettivo anche di testare, no, questi prodotti che poi ci vengono venduti sul nostro mercato, no, Vittorio?
Esattamente, sono proprio dalle emittenti, diciamo, dell'Estremo Oriente che arrivano questi segnali in altissima definizione. Voglio ricordare che anche la televisione giapponese, la NHK, trasmette in alta definizione su un satellite che è a 28,2 gradi est, ancora non su Hotbird. Però...
Ecco, ma Vittorio, tu hai avuto modo di dare un'occhiata anche al tipo di programmazione di questi canali?
Sì, assolutamente, diciamo che per quanto riguarda i canali giapponesi è soprattutto informativa, per quanto riguarda le notizie e tutto quello che è culturale, informativo. Quello riguarda la televisione coreana, in modo particolare la KBS trasmette molta programmazione, diciamo, locale, proprio si vedono molti giochi, molti quiz, molti anche di queste telenovela, possiamo dire, in
fiction sudcoreane e molti programmi musicali, credo, soprattutto, no?
Assolutamente sì, su questo si può vedere sulla Arirang TV che ci sono moltissimi programmi musicali, visto che là la musica è molto apprezzata, sono molti gruppi maschili o femminili che cantano, diciamo, nelle varie programmazioni, insomma, diciamo che c'è moltissima attività musicale, culturale, insomma sono dei bei programmi.
Ecco, da Quarto Sant'Ene, nella provincia di Cagliari, un grazie di nuovo a Vittorio D'Artora, ospite della nostra trasmissione.
Un saluto, Dario, a te e a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
A causa della proliferazione degli smartphone, il mercato mondiale dei computer si contrarrà ulteriormente. La società d'analisi IDC rivede al ribasso le stime per i personal. Le consegne globali, spiega in una nota, caleranno nel 2015 del 4,9%, dato peggiore della precedente stima del meno 3,3%, facendo registrare al settore il quarto calo consecutivo. Le stime di IDC indicano che il volume totale delle consegne di personal per il 2015 sarà di circa 293 milioni. In termini di valore, il mercato ha raggiunto 201 miliardi di dollari nel 2014 e dovrebbe diminuire del 6,9% per quest'anno. Con declini più contenuti negli anni successivi, con una stima di 175 miliardi di dollari nel 2019, nei mercati emergenti le consegne sono diminuite lo scorso anno di quasi il 10% e le proiezioni per il 2015 indicano un meno 4,7% per via di instabilità politica, svalutazione della moneta locale, eccetera. Il lancio di Windows 10 potrebbe contribuire a contenere queste perdite, ma non salverà dal calo atteso per il 2015. L'arrivo entro il 2020 della connessione 5G sarà il primo passo verso l'internet delle cose, che farà comunicare tra loro tutti gli oggetti della nostra quotidianità, dalla casa ai trasporti, passando per le telecomunicazioni e la salute. È convinta Shelly Gritlane, direttore della piattaforma software e la Customer Education della National Instruments, che in occasione del NI Day 2015 di Milano fa il punto sulle ultime innovazioni tecnologiche tecnologiche grazie ai sistemi sviluppati dalla National Instrument. La connessione ultraveloce sta ancora muovendo i primi passi. Proprio pochi giorni fa abbiamo visto i primi prototipi di dispositivi mobile 5G sviluppati grazie alle nostre tecnologie, afferma Gritlane. Ma la connettività è solo una delle prime difficoltà da superare per trasformare l'internet delle cose in una realtà concreta. Bisogna ancora lavorare molto sul linguaggio condiviso con cui gli oggetti e le apparecchiature elettroniche parleranno fra loro, precisa Gritlane, e si dovrà anche affrontare il problema della gestione dell'enorme mole di dati che verrà prodotta. Un'altra questione non trascurabile riguarda la sicurezza dei dati sensibili. L'obiettivo è quello di architettare sistemi di gestione dei dati sempre più sicuri, afferma l'esperta della National Instrument, con delle barriere che i clienti potranno usare a propria discrezione per proteggere le informazioni a rischio, per esempio decidendo di confinare entro la propria casa tutto ciò che riguarda elettricità, riscaldamento e tanto altro. Ed è già guerra per gli iPhone da polso. Davanti al proliferare di smartwatch, un colosso degli orologi da polso come Swatch passa al contrattacco. L'azienda, come riporta l'edizione online della BBC, lancerà modelli di orologi con i quali effettuare pagamenti mobile e che mostrino notifiche sul display. Intanto Apple fa tabula rasa dei potenziali concorrenti della Apple Watch nei suoi negozi. Non vende più, infatti, braccialetti fitness di altre aziende. Swatch precisa che non ha intenzione di vendere smartwatch complessi come quelli della Apple, della Motorola o Samsung o altre marche, ma punta a rendere un po' più intelligenti i suoi orologi. Il primo modello arriverà a maggio. Non metteremo il telefono cellulare al polso, ha detto il numero uno del gruppo Nick Hackett. Lasciamo che altri lo facciano. Le novità che pensa di introdurre sono due. La prima è la tecnologia di Near Field Communication NFC, che consente di avvicinare il dispositivo dotato di apposito sensore a un lettore compatibile, ad esempio per effettuare pagamenti o aprire una porta. La seconda è la connettività Bluetooth, in modo da abbinare lo Swatch allo smartphone e ricevere notifiche di vario tipo. Intanto, in vista dell'arrivo sul mercato invece della Apple Watch il 24 aprile prossimo in Italia, il colosso di Cupertino elimina dai suoi negozi, come abbiamo detto in precedente, i potenziali concorrenti non solo online ma nei principali store della Apple a New York, San Francisco, Los Angeles, come riportato dal sito Recode. Non sono più in vendita i braccialetti per fitness marchiati Jabon Up, Nike e Full Band. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.